testa, ce l'hai stontetta? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E vattene a casa, popolo! Sono le 17:50 di lunedì 22 gennaio. Dicevamo, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Se vorrete chiamarci per la prossima oretta, barra oretta e mezza, insomma, per quanto chiacchiereremo di qui a fra un po', potete farlo allo 06 49 17 50. Ricordiamo che la trasmissione che state ascoltando, come annunciato dalla sigla, è Impatto. Impatto è la trasmissione che si occupa da questi microfoni di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. E quindi di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo polveri sottili, fondamentalmente. Questa è una di quelle trasmissioni, di quegli spazi che ci siamo ritagliati per parlare di inquinamento atmosferico. Abbiamo parlato di gas serra, abbiamo parlato di ossidi d'azoto e adesso andiamo a parlare dell'altro grande protagonista che inquina la nostra città e i nostri polmoni, che sono le polveri sottili e ultrasottili.
Sì, il mostro finale, come definirlo.
Ok, e poi comunque a fine trasmissione, intorno alle 7:15 più o meno, ci siamo messi d'accordo con una compagna per parlare del Parco dell'Aniene, perché ci sono una serie di speculazioni che stanno andando avanti da quelle parti, insomma, con i soliti danni che fa il comune di Roma. E adesso direi di passare rapidissimamente un pezzo, giusto il tempo per organizzarci un secondo, e poi torneremo di nuovo a trasmettere per parlare appunto di polveri sottili.
Money gone.
per iniziare la trasmissione abbiamo detto che parleremo di polveri sottili, ma ci è arrivata una segnalazione in diretta, una notizia di cui non ci eravamo accorti colpevolmente, però pare che alle 16.30 di oggi ci siano state una serie di esplosioni nell'inceneritore di Riccione. Ci sarebbero 3 feriti ustionati, purtroppo uno è grave, e si sarebbe sprigionata una fitta colonna di fumo nero a partire dall'inceneritore. Non si capisce bene quale sia la causa, ma sul nastro trasportatore si sarebbero verificate 3 forti esplosioni, quindi si dovrà capire un attimo cosa ha causato questa esplosione. Appunto, molto probabilmente la prossima settimana sapremo di più, o anche fra un po', perché appunto la cosa è appena successa, quindi evidentemente ancora non si capisce bene cosa sia successo. Si sa che gli inceneritori, come tutti gli impianti di trattamento rifiuti, tendono a prendere fuoco, tendono a esplodere, insomma hanno questa bruttissima abitudine.
Al contrario di chi ci dice che potrebbero stare al centro delle nostre città.
Sì, esatto. E quindi niente, quindi appunto vi faremo sapere meglio fra un pochino, insomma. Per adesso abbiamo solamente segnalato questa notizia. Allora, quindi dicevamo, parliamo di polveri sottili. Parliamo di polveri sottili. Che cosa sono le polveri sottili intanto?
Allora, innanzitutto definiamole come particolato atmosferico più che come polveri sottili, perché poi in base alla loro grandezza diciamo che possono appunto essere fini, ultrafini e così via. Quindi per particolato atmosferico si intendono tutte quelle particelle che fluttuano all'interno dell'atmosfera, che galleggiano nell'aria, diciamo quando noi parliamo di polveri sottili molto spesso ci riferiamo a quelle che noi respiriamo, quindi alle particelle che sono sospese nei primi metri di atmosfera, che sono quelli appunto in cui noi viviamo e che quindi sono deleterie dal punto di vista proprio della salute per noi. E poi magari poi in un secondo momento vedremo proprio anche le implicazioni dal punto di vista climatico che hanno questo tipo di particelle, soprattutto quando poi occupano invece gli strati più alti dell'atmosfera e non quelli più bassi, quindi quando magari questi tipi di particelle arrivano fino in stratosfera, quindi parliamo di decine di chilometri di altezza dalla superficie terrestre.
In generale da cosa sono composte, insomma di che cosa stiamo parlando? Appunto sono chiaramente i residui di combustioni, ma anche tutto ciò che si forma poi a seguito anche in atmosfera. Parlavamo per esempio la scorsa trasmissione di come per esempio i pollini possano contribuire alla formazione di una serie di polveri sottili, più che altro come i pollini interagivano per la formazione di ozono.
Allora, diciamo che per quanto riguarda il particolato possiamo dire che esistono delle fonti dirette, quindi delle fonti che direttamente immettono grandi quantitativi di polvere all'interno dell'atmosfera, che come possiamo ben immaginarci sono tutti quei processi che necessitano di una combustione, quindi ovviamente tutti i processi di combustione producono particolato. A seconda delle temperature di combustione si generano particolato di diverse dimensioni, ma per quanto riguarda appunto il nostro contesto urbano diciamo che il traffico veicolare è una delle maggiori sorgenti di particolato, ma non tanto per la combustione che avviene nei motori, visto che nell'ultimo decennio diciamo che con i nuovi filtri antiparticolato che costano un sacco di soldi e che montano le nostre macchine, dal punto di vista delle emissioni c'è stata una riduzione, ma soprattutto per una strada, per Roma, una città quindi molto trafficata, in cui gli andamenti delle macchine sono di continui fermarsi continuamente, quello che si è notato è che la maggior parte del particolato derivante dal traffico automobilistico deriva da l'impianto frenante, quindi il continuo frenare che libera nell'aria appunto piccole particelle del materiale di cui sono composti i dischi, e dai pneumatici fondamentalmente, perché comunque l'erosione continua sull'asfalto genera queste piccole particelle.
E anche probabilmente l'asfalto stesso, dato che se vado a frenare sull'asfalto probabilmente sì, mi erodo
certo sicuramente
lo
anche
pneumatico.
Per capire, no, il famoso detto che no, i primi 5 minuti in cui inizia a piovere si forma quella patina scivolosa sull'asfalto, sono proprio la pioggia che porta a terra tutte queste anche particelle oleose che derivano appunto dai gas di scarico e tutto. Insomma, diciamo che questa è una delle maggiori sorgenti dal punto di vista per quanto riguarda il contesto urbano. E quello che si è visto invece per al di fuori delle grandi città è che il riscaldamento domestico, soprattutto quello che si effettua con i combustibili fossili, tra cui il pellet, che in Italia è stato foraggiato e sponsorizzato per qualche anno, un po' qualche tempo fa, come una soluzione quantomeno green.
Ne parlava anche Super Quark, se ricordo bene.
Addirittura abbiamo scomodato Super Quark. Diciamo che invece poi fondamentalmente qualsiasi processo di riscaldamento attraverso il bruciare legna produce particolato, e se noi ci immaginassimo che ogni appartamento di Roma fosse riscaldato da un camino, probabilmente torneremo indietro in una Londra del Settecento, tipo con la coltre di fuliggine che ci attanaglia costantemente. Ma diciamo che
quello era proprio turbo e carbone, anche
esatto,
peggio.
Esatto. E diciamo quello che si è visto soprattutto nei piccoli villaggi di montagna, quelli un po' isolati, dove il pellet, quando magari non arriva il gas naturale, quindi il pellet è una delle maggiori fonti che vengono utilizzate per il riscaldamento, è appunto un accumulo forte all'interno di queste valli di polveri sottili, soprattutto PM10, in quanto la combustione che avviene all'interno delle stufe non è una combustione ad altissime temperature, che per esempio caratterizza tutta la zona delle valli della Val Susa, che è proprio caratterizzata da una costante presenza di polveri sottili, per cui l'ARPA regionale per qualche anno non riusciva a capacitarsi di come si potessero raggiungere dei livelli addirittura maggiori di quelli di Torino, finché hanno fatto un inventario e hanno capito che buona parte delle case, circa il 65-70% delle case di quei piccoli villaggi sparsi per la montagna, si riscaldavano con il pellet, e quindi in condizioni invernali con atmosfera molto stabile tutto il fumo che emettevano queste stufe si accumulava e rimaneva appunto, occupava queste valli diciamo costantemente. Ovviamente abbiamo parlato di emissione dovuta a processi di combustione, quindi non possiamo non menzionare la produzione di energia, ovviamente, che è anch'essa una delle fonti di particolato, soprattutto per le centrali a carbone, che piano piano abbiamo pensato che uscissero dalla storia, ma pian piano ci stanno rientrando. E poi in generale comunque le attività industriali che appunto prevedono l'utilizzo di combustibili fossili emettono una grande quantità di polveri sottili. L'esempio più banale, insomma, è quello appunto delle acciaierie, dell'Ilva di Taranto, con la coltre rossa di polvere rossa che ricopre costantemente la città. Quello è proprio un segno evidente di come questo tipo di attività impattino dal punto di vista del particolato, appunto, la composizione dell'atmosfera.
Però parliamo anche un pochino dell'impatto ambientale, perché insomma le polveri sottili, sì, le PM10, magari se ottenute dalla combustione della legna, sono dannose, se ce le respiriamo sono dannose per i nostri polmoni, però hanno un impatto ambientale nel momento in cui piove, nel momento in cui saranno assorbite dal terreno, non avranno un impatto ambientale così, così elevato. Ci sono invece
appunto, questo mi porta direttamente a quello che appunto invece adesso abbiamo, fino adesso io descritto tutta una serie di sorgenti che appunto sono dette sorgenti dirette, quindi sono attività che immettono direttamente il particolato in atmosfera così come viene prodotto. E purtroppo, dico purtroppo perché poi è un po' quello che caratterizza le nostre città, è quello un po' più nocivo sia per l'ambiente che per la salute, esiste anche un altro tipo di particolato che è quello di seconda generazione. Si chiama appunto di seconda generazione perché non viene emesso così com'è, ma vengono emessi alcuni precursori, i cui più comuni sono gli ossidi d'azoto e gli ossidi di zolfo, che sono due degli inquinanti che abbiamo, di cui abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti. Questo tipo di molecole, in particolari condizioni atmosferiche, quindi con livelli di umidità molto elevati, possono condensare, quindi possono formare delle piccole goccioline, quindi appunto formare del particolato di seconda generazione, che è praticamente composto da solfati, nitrati e molto spesso da sali di ammonio.
Quindi anche se la marmitta catalitica sminuzza le molecole più grandi e appunto le sminuzza in particolato più sottile, le sminuzza in ossidi d'azoto, appunto solfati eccetera, questi poi secondariamente in presenza di umidità possono tornare,
in presenza di umidità, in presenza di altri agenti chimici che compongono la nostra atmosfera, possono riformare delle particelle però ad elevato contenuto appunto di nitrati e sali di ammonio, quindi stiamo parlando proprio di sostanze cancerogene per la nostra salute, e quando queste precipitano a terra ovviamente producono anche un impatto sulla qualità dei suoli.
Le famose piogge acide,
esattamente, insomma quello che vengono, e basti pensare che insomma vedendo poi la letteratura scientifica al riguardo ci dice che per esempio nelle nostre città tra il 40 e il 50% delle particelle che appunto galleggiano nell'area della nostra città sono prodotte secondariamente, non sono emissioni dirette, ma invece sono appunto prodotti particolato che viene a formarsi soprattutto appunto tramite le emissioni di ossidi d'azoto, che sono quelle che maggiormente caratterizzano le nostre città perché sono fondamentalmente emesse dal traffico veicolare e alle quali si può far ben poco, non esistono filtri in grado insomma di poter filtrare delle molecole. Diciamo che finora abbiamo un po' dato una panoramica di quelle che sono i meccanismi di formazione di questo tipo di particelle antropici, quindi insomma quelli che sono un po' prodotti dalle diverse attività umane. C'è però da considerare che una larghissima parte del particolato atmosferico ha origine biogenica, quindi fa parte di processi naturali che noi non possiamo assolutamente controllare. Diciamo che una delle principali sorgenti di polveri sottili sono le eruzioni vulcaniche, che noi molto spesso pensiamo che no, cioè ci stanno pochissime eruzioni vulcaniche che quindi potrebbero non avere un peso in termini di composizione dell'atmosfera, ma innanzitutto queste eruzioni vulcaniche non sono così rare, ma di mega eruzioni vulcaniche negli ultimi 6 mesi ne abbiamo avute almeno un paio.
Basta pensare a quella in Islanda.
Quella in Islanda, Longatonga nelle Hawaii. E ognuna di queste eruzioni vulcaniche inietta particolato, tonnellate e tonnellate di particolato ad altezze che non sono quelle appunto rispetto alle altezze a cui vengono emesse dal traffico veicolare. Qui parliamo di particelle che vengono proiettate per decine di chilometri a causa delle eruzioni in atmosfera. con il risultato che queste particelle, seguendo poi le diverse correnti, riescono a fare anche diverse volte il giro della Terra prima di depositarsi. Una delle prime eruzioni che fu monitorata molto, diciamo, da vicino grazie, insomma, alla nuova sensoristica che si stava che in quel momento stava prendendo piede, è quella del Pinatubo, che è del 1994, per cui le particelle emesse dal vulcano sono state viste in orbita per almeno 15 anni orbitare attorno alla Terra. Quindi stiamo parlando di grandi quantitativi che vengono immessi costantemente ad altezze molto elevate. Secondo causa biogenica per eccellenza è l'erosione delle rocce, questa è la banale pioggia rossa che molto spesso anche a Roma vediamo che sporca le macchine, semplicemente perché la circolazione vuole che le sabbie del Sahara arrivino fino a qua e quando piova si depositino. Poi
solo una domanda: qual è l'unità di misura? Come si pesano queste particelle? Quando è che diciamo che sono tante? Quando è che diciamo che sono pericolose,
allora,
per i polmoni?
Allora, questa è una bella domanda. Allora, si misurano in microgrammi per metro cubo. Quindi
un milionesimo di grammo per metro cubo.
Esatto, un milionesimo di grammo per metro cubo di aria, ovviamente. Quindi viene prelevato. Gli strumenti funzionano che prelevano un metro cubo di aria e vedono il quantitativo di queste polveri sottili. E allora essendo questo tipo di polveri, appunto, deleterie per la salute umana, sono comunque normate rispetto a molti inquinanti che invece non sono normati. Per le polveri sottili esiste una legislazione europea.
Polveri sottili, ricordiamo che parliamo di PM10.
Allora, il primo ad essere normato è il PM10, che con 10 si intende il diametro della particella. Quindi con PM10 sono comprese tutte quelle particelle che hanno un diametro inferiore a 10 micrometri.
Okay. Sempre un milionesimo di metro.
Ok, quindi dalle particelle che hanno 0,1 micrometri fino a quello che hanno 10 micrometri. E diciamo che esistono due soglie, che è quella giornaliera e quella annuale. La soglia giornaliera è dei 50 microgrammi a metro cubo, che non può essere superata più di 35 volte l'anno nello stesso punto. Quindi ogni centralina misura tendenzialmente ogni ora la concentrazione di queste PM10, a fine giornata viene fatta una media giornaliera, questa media giornaliera non deve essere per quel giorno superiore ai 50 microgrammi a metro cubo e non deve superare i 35 sforamenti all'interno dell'anno solare.
Quindi stiamo parlando di 50 microgrammi a metro cubo. Quindi andiamo un attimo a leggere le centraline dell'ARPA, perché una nostra fonte dai Castelli Romani ci ha detto che il cielo di Roma appare marrone, per cui ci aspettavamo valori alti di polveri sottili. In realtà i valori non sono abbastanza inferiori a questi 50 microgrammi a metro cubo. A Roma sono tendenzialmente inferiori ai 30, più o meno dappertutto. I valori più alti sono a Magna Grecia, sono alla
Bufalotta, le stazioni di traffico fondamentalmente.
Tiburtina, sì.
Largo Preneste molto probabilmente è una di quelle.
Preneste no. Ieri non era così alta, parliamo delle misure di ieri, chiaramente non quelle di oggi. Preneste era 11, invece appunto per esempio la Tiburtina era 28. Quindi già
ieri era domenica, quindi calcolando una giornata con scarso traffico.
Però se andiamo a vedere Ciampino, per esempio Ciampino era 42, mentre la soglia è 50, per cui già Ciampino
c'era anche un aeroporto lì vicino.
Sì, c'è anche un aeroporto che la domenica non fa un granché sosta, insomma non si ferma troppo la domenica, esatto. Per cui inquina normalmente e con le condizioni atmosferiche che ci sono oggi, ci sono in questi giorni le condizioni atmosferiche invernali, che sono appunto quelle che permettono il ristagno delle polveri sottili. E a Ciampino non era uno sforamento, ma quasi, e quindi siamo vicini al numero, insomma, Ciampino si avvicina a raggiungere 35 sforamenti.
Sì, diciamo
annuali.
Che vabbè, le condizioni,
cioè, non adesso, chiaramente l'anno scorso li ha sforati, adesso ancora è presto per parlare.
Le condizioni di questi giorni sono state anche abbastanza favorevoli per un ricambio d'aria, perché c'è stato molto vento, quindi per il nostro osservatore dai Castelli Romani di Roma, che notava questa coltre marroncina, quelli sono gli ossidi d'azoto fondamentalmente, più che le particelle.
Sì, infatti gli ossidi d'azoto hanno valori un po' più alti in giro per Roma, sempre Magna Grecia 67, Fermi, Eurfermi 111, Cavaliere, che non so dove sia, 72, comunque sono un po' più alte, però il limite è 200 per quel che riguarda gli NO2, gli ossidi,
esatto,
di azoto.
Ossidi di azoto, sì.
Quindi non siamo ancora a livello di sforamenti.
No. In questi giorni
non è aria fresca, non è aria di montagna,
però diciamo che non è nemmeno la peggiore che possiamo respirare. E allora, tornando sempre al discorso delle soglie, sul PM10 c'è anche un vincolo di una soglia di media annuale che non deve superare i 40 microgrammi a metro cubo, quindi c'è una soglia giornaliera con il numero di volte che non deve essere oltrepassata, e poi c'è una soglia annuale.
Quindi se a Ciampino rimanesse a 42 per tutto l'anno,
esatto, tu non avresti uno sforamento, quindi non avresti mai sforato la soglia giornaliera, ma avresti sforato la soglia annuale. E quindi diciamo che serve per accendere diversi campanelli d'allarme. Mm-hmm. La soglia giornaliera può essere causata da un episodio specifico, se invece diciamo la concentrazione rimane elevata e costante durante tutto l'anno, c'è proprio una sorgente costante. Però tornando al discorso delle soglie, diciamo che queste sono soglie adottate dalla Comunità Europea. Però, per esempio, se andiamo a vedere quello che suggerisce l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, prevederebbe come limite massimo giornaliero i 45 microgrammi a metro cubo e come limite massimo annuale i 15 microgrammi a metro cubo. Quindi stiamo parlando proprio di valori, almeno per quanto riguarda la media annuale, molto diversi da quello che diciamo la legge italiana impone alle varie amministrazioni comunali. Poi vabbè, se vogliamo fare l'escursus, andiamo a Pechino, loro hanno il limite che invece è 500 microgrammi a metro cubo, quindi 10 volte tanto i valori, insomma, su cui noi facciamo fede. Discorso leggermente diverso invece per il PM2.5, che anch'esso, diciamo, ad oggi è normato, ma è normato da qualche anno, perché tendenzialmente uno è molto più difficile da misurare.
È normato da qualche anno, tant'è vero che non tutte le centraline dell'ARPA,
esatto,
li misurano,
esatto,
e quindi in alcuni casi siamo abbastanza ciechi rispetto alle PM2.5. Per esempio la centralina...
Scusa se ti interrompo, però chiarifichiamo, PM2.5 significano particelle che hanno un diametro inferiore ai 2.5 micrometri, e quindi uno potrebbe dire vabbè, ma io quando misuro il PM10 comunque misuro pure il PM2.5 perché è compreso nel PM10. Certo, è compreso, però appunto questa diversificazione
però
viene fatta,
dato che le sto pesando queste particelle, non misuro il numero ma misuro il peso. Se vado a misurare il peso delle PM10, le 2.5 praticamente non le vedo.
Sì, però diciamo che il discorso è che poi questa differenziazione è stata fatta in futuro, perché gli effetti nefasti sulla salute di questi due tipi di particolato sono diversi, perché il PM2.5 comunque ha una capacità di penetrazione all'interno del sistema respiratorio che è molto e molto superiore rispetto a quella del PM10, e quindi diciamo che è più foriero di disturbi dell'apparato respiratorio, e quindi richiede una misura a parte proprio per capire qual è all'interno del PM10 la percentuale di polveri ultra sottili.
Ah, per spiegare un minimo, le PM10 comunque restano incastrate negli alveoli polmonari, non entrano in circolo direttamente. Particelle molto più piccole, appunto il famoso nanoparticolato, che se vado a pesare un filtro, cioè se vado a fare l'analisi rozza del peso del filtrino, appunto peso un metro cubo d'aria, e vedo quanto rimane sul filtro dello strumento, Non le vado sicuramente a misurare, servono strumenti molto più sofisticati.
Esatto, e quindi è un tipo di misura che è molto più complessa rispetto a quella del PM10. Però insomma tornando
e
un po'...
appunto particolato che riesce a passare gli alveoli polmonari, passa proprio le membrane ed entra direttamente in circolo, si depositano negli organi dove si vanno a incistare, dove si creano queste piccole cisti di cellule che vanno a ricoprire questo particolato. E a partire da questo si sviluppano infiammazioni e tutta una serie di altre patologie che appunto vanno a danneggiare la salute.
Esatto. Allora, poi insomma, poi alla fine, quindi il domandone finale è quello: ma qui come stiamo? Perché poi no, alla fine la domanda finale è comune, è sempre: ma qui come siamo messi? Com'è l'aria di Roma da questo punto di vista? Ovviamente è una domanda complicatissima alla quale è difficile rispondere in poche parole. Diciamo che ovviamente rispetto a molte zone dell'Italia siamo, tra virgolette, quasi un'isola felice, perché comunque la nostra vicinanza dal mare ci tiene sempre sotto un costante regime di brezza e quindi di vento, e quindi non abbiamo, no, la calma statica che c'è in Pianura Padana, quindi bene o male diciamo che ci salviamo abbastanza. Certo, se Roma fosse nella posizione di Mantova, penso che moriremmo tutti a breve, perché 3 milioni di veicoli che si muovono tutti i giorni contemporaneamente, insomma, sono una bella mazzata dal punto della qualità dell'aria.
Sì, 12 milioni di pneumatici che inchiodano e tutta una serie di altre problematiche.
Comunque, per fare un piccolo excursus, mi sono andato un po' a vedere qual è il report della qualità dell'aria di Roma riguardante le polveri sottili del 2022 e quello appena uscito del 2023, uscito proprio adesso a gennaio, che insomma ci dà un po' l'idea di come vanno le cose, e esce pure qualche cosa di divertente e interessante, posto che l'ARPA Lazio ha 50 centraline sparse per tutto il territorio regionale. Ovviamente la provincia di Roma è quella con più stazioni di monitoraggio, ma siamo comunque sempre intorno alle 15-20 stazioni, quindi diciamo non numeri elevatissimi, e mentre le altre province sono veramente poco coperte. C'è giusto qualcosa un po' di più a Civitavecchia per controllare le emissioni del traffico navale del porto, e qualcosa nel Frusinate Valle del Sacco, perché insomma qua, ai noi, come sappiamo, è una delle zone più inquinate della nostra regione, fondamentalmente
per questioni climatiche, ma anche
per questioni climatiche e per questioni emissive, ovviamente, cioè, sì, nel senso, quella è una valle, ovviamente tutte le valli sono soggette a meno ricambio d'aria rispetto a un territorio aperto, e quindi quello che emetto all'interno di una valle ha una elevata probabilità di rimanere all'interno della valle.
E dato che c'è un'alta densità di aziende molto inquinanti,
cementifici, tutto, insomma, è tutto quello che sappiamo.
Tanta altra roba, tra Colleferro, Artena, Anagni, eccetera eccetera, comunque ci sono un sacco di impianti inquinanti, l'area ristagna e si hanno livelli comparabili, non altrettanto quanto la Pianura Padana, però non così lontani.
Beh, molto simili, sì, molto, sì, simili. Sì, molto simili. Quindi, andando a vedere questi report, per esempio, si nota che la situazione su per giù rimane invariata. Nel 2022 sei stazioni in tutta la regione hanno superato per più di 35 volte il limite giornaliero. Di queste sei stazioni, 4 erano nella provincia di Roma, di queste 4 erano tutte all'interno del territorio urbano di Roma, erano tutte stazioni di traffico fondamentalmente. Quindi la cosa divertente è che zero stazioni non hanno mai superato il limite giornaliero, quindi il limite giornaliero in tutte le stazioni almeno una volta nell'anno è stato superato. E il record qui da magari non proprio conoscitore a fondo del territorio è con 94 superamenti annuali, è di Ceccano, la stazione di Ceccano, che è anche quella che ha il valore di PM 2.5 medio più elevato, di 26 microgrammi metro cubo. Quindi diciamo,
Ceccano, parliamo sempre dell'area di Frosinone, evidentemente per una questione di venti, per una questione di,
esatto,
posizione geografica.
Però poi se andiamo a vedere il 2023, quindi il resoconto del 2023, che diciamo è simile per i primi numeri, perché quattro stazioni sempre del territorio romano hanno superato per più di 35 volte la soglia giornaliera. Nello scorso anno sei centraline non hanno mai superato la soglia giornaliera, quindi sei centraline pseudo pulite. Diciamo che ovviamente la medaglia d'oro ritorna a Cassino con 84 superamenti giornalieri. Ho detto Ceccano, mi sono sbagliato.
Quindi quanti superamenti?
84. Da 93 a 84, però sempre Ceccano. Mentre per quanto riguarda il PM 2.5, mi sono confuso, appunto la media annuale più elevata è quella che è stata misurata a Cassino, è di 23 microgrammi a metro cubo, quindi leggermente inferiore alla media annua, insomma, consigliata dagli standard di legge, però comunque
sempre da quelle parti,
sempre da quelle parti. Diciamo che appunto allora, noi tutti sappiamo che lì c'è una criticità ambientale che va avanti da qualche decennio, e io personalmente non pensavo che comunque ci fosse questo costante superamento che insomma pure al di sopra anche di quello che viene misurato all'interno della città. Quindi sì, è un po'... diciamo che esiste un problema, cioè nel senso che queste sono le prove inconfutabili che esiste un problema in quella zona. E non credo che per 2024 la situazione possa migliorare, però mi pare abbastanza chiaro che insomma Ceccano non può essere una città che produce quantitativi di polveri sottile superiori a quelli che vengono prodotti a Roma, proprio per una questione banalmente numerica, cioè ci si dovrebbero impegnare gli abitanti di Ceccano per...
Però Frosinone è dietro l'angolo, e quindi anche tutte le aziende che sono da quelle parti, per cui insomma andare a capire esattamente chi sia il colpevole è sicuramente molto molto difficile
ma non impossibile, perché impossibile. Comunque noi abbiamo prima enunciato tutta una serie di composti di cui può essere appunto fatto il particolato, nitrati, quindi
sì, già soltanto andare a ricavare da dove vengono gli ossidi d'azoto e più o meno,
oppure banalmente facendo un'analisi chimica del particolato uno riuscirebbe a capire il particolato da che cosa è composto,
però l'ossido d'azoto lo vedi immediatamente, mentre per l'analisi chimica del particolato hai bisogno di andare lì con degli strumenti.
Certo, ma questi stessi risultati, se fossero esclusivamente guidati dalle concentrazioni di ossidi d'azoto, dovrebbero, nelle stesse centraline si dovrebbe vedere anche i picchi di ossidi d'azoto, cosa che invece non avviene, quindi ovviamente non può ed essere esclusivamente il traffico veicolare
perché evidentemente non è un problema legato al traffico veicolare della città stessa, che lo vedresti dagli ossidi d'azoto, ma è tutto il particolato che si va a depositare emesso da altre fonti che non sono all'interno della città, vicino alla centralina,
tutte le industrie della Valle del Sacco che probabilmente mettono una grande quantità di nitrati e cose del genere che portano alla produzione di questi livelli di particolato che appunto insomma sono abbastanza, cioè sono caratteristici o di una grande città o di una forte area a sviluppo industriale.
Va bene, senti, se tu sei d'accordo io prenderei una breve pausa, perché abbiamo chiacchierato per una mezz'oretta.
Penso abbastanza,
buona,
sì.
E ci risentiamo fra 5 minuti. Dai, buon ascolto. Not the way I'm wired, so could you please help me? E rientriamo in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, la trasmissione che state ascoltando è Impatto e stiamo parlando, ci siamo ritagliati uno spazietto per parlare di polveri sottili. Polveri sottili, appunto, parliamo di PM10 e PM2,5, abbiamo spiegato un attimo che differenza c'è tra questi due diversi tipi di particolato. Però appunto ne abbiamo detto peste e corna, abbiamo detto che fa male alla salute, abbiamo detto che le PM10 sono per esempio molto abbondanti in zone dove si utilizza la legna come combustibile o anche addirittura il carbone vicino alle centrali a carbone, mentre per quel che riguarda Roma le maggiori emissioni sono dovute agli pneumatici, ai freni, mentre per quel che riguarda invece il particolato più fine è tutta roba che si va a ricondensare dopo che le marmitte catalitiche l'hanno spezzettato. Questo tranquillamente si ricondensa, appunto, facendosi beffe della legislazione attuale. Abbiamo parlato di limiti e appunto abbiamo detto peste e corna di questo povero particolato, però c'è anche un lato positivo, perché il governo cinese, anzi i militari cinesi hanno detto che se sopra le città cinesi c'è una fitta coltre di inquinamento, questa è un'ottima cosa, perché neanche i satelliti spia americani riescono a penetrarla, e quindi c'è una cosa buona, c'è una cosa buona che ci scherma,
diciamo che
scherma le emissioni elettromagnetiche, diciamo.
Sì, vabbè, Cina, ma anche quello che è successo in Punjab pochi mesi fa con l'ondata di inquinamento più forte, penso, mai registrata, dove proprio gente era costretta a rimanere ossidi di zolfo sopra i 700-800 microgrammi a metro cubo, e appunto da satellite praticamente si vedeva una grande macchia marrone che copriva tutto, insomma, era proprio un...
Quindi appunto ci difende dall'occhio del Grande Fratello.
Sì, però t'ammazza. sì. Allora, per ora abbiamo, insomma, descritto in maniera il più, insomma, radiofonica possibile come si producono, come vengono normate e qual è un po' l'andamento di queste particelle. Al nostro livello, quindi fino adesso abbiamo parlato del loro ruolo nei primi metri di atmosfera e quindi appunto degli effetti nefasti che hanno su di noi e così. Diciamo che però queste particelle hanno anche un ruolo molto importante dal punto di vista climatico, perché sono proprio come i gas serra sono dei gas climalteranti, queste particelle hanno anche un ruolo climalterante. Che intendiamo per clima alterante? Intendiamo che praticamente producono dei cambiamenti dei normali spostamenti delle masse d'aria. Ok, noi sappiamo che bene o male le circolazioni sono dettate da correnti che noi conosciamo abbastanza bene dopo averle osservate per anni, quindi sappiamo che la circolazione monsonica parte dalla valle dell'Himalaya, si fa tutto il cumbo e poi raggiunge la piana indo-gangetica portando piogge e quindi favorendo l'agricoltura. Diciamo che alcuni di questi masse d'aria che compiono sempre lo stesso tragitto stanno un po' cambiando la loro traiettoria.
Ma scusa, parliamo di pochi microgrammi a metro cubo, quindi è praticamente niente. Come possono influenzare i monsoni asiatici?
Perché queste particelle molto spesso, soprattutto quelle che vengono prodotte dalla combustione del carbone, che viene chiamato black carbon, il carbon nero, non so qual è l'esatto termine in italiano, però è proprio microparticelle di carbone che si sprigionano nell'aria. Cosa fanno? Tendenzialmente assorbono la radiazione solare. Quindi dobbiamo immaginarci di avere come un tappeto al di sopra della nostra testa che assorbe la radiazione solare, semplicemente per il colore, è nero, sappiamo, no? Il nero assorbe la radiazione solare, il bianco la riflette. Quindi che succede? Succede che
Se passa sopra l'Himalaya questo enorme nuvolone nero, l'Himalaya è bianco, dovrebbe riflettere, ma gli passa sopra un nuvolone nero che invece assorbe.
Diciamo che queste Questi strati addirittura hanno un nome che in inglese è ABCs, Atmospheric Brown Clouds, quindi nuvole marroni atmosferiche, proprio perché sono visibili lungo, ma ce n'è anche una sulla pianura padana. Dall'osservatorio del Monte Cimone viene osservato ogni anno in inverno la formazione della nuvola marrone sopra la pianura padana. Appunto, quindi queste nuvole assorbono molta radiazione solare. Quindi uno penserebbe che dice, vabbè, però fanno un favore, perché noi ci lamentiamo sempre che la temperatura aumenta, invece
scherma,
esatto, però che succede? Cambia il profilo della temperatura, perché noi sappiamo che andando verso l'alto la temperatura diminuisce. Quando invece ci stanno questi strati, succede che a un certo punto la temperatura inizia ad aumentare, perché appunto hanno assorbito tutta questa radiazione solare. E quindi cosa fanno? Ovviamente quando c'è una massa d'aria calda che piano piano si raffredda, condensa, ok? Quindi che fa? Piove. E quindi cosa succede? Che il
piove carbone.
Il carbone è il black carbon, è la miccia che fa scoccare l'esplosione. Poi non è che piove solo carbone, però si produce appunto della banale condensazione, quindi piove. E ciò ha fatto in modo tale che, per esempio, le zone più vicine a la formazione di queste grandi nubi siano soggette a delle grandi alluvioni, perché è come se il monsone si venisse totalmente scaricato, si depotenziasse.
Quindi invece di farsi tutto il giro dell'Asia,
arrivare al Vietnam
fino al Giappone, risalire, si scarica tutto.
Ha una prima fase, è caratterizzato da una prima fase con piogge torrenziali, nubi fragili, alluvioni, e poi invece piano piano va a perdere sempre di più la sua potenza e uno non riesce a raggiungere più le zone che raggiungeva prima. E poi,
e quindi
appunto,
magari alcune zone della Cina possono avere problemi di approvvigionamento d'acqua e quindi l'abbassamento di fiumi,
esatto,
e quindi
esatto,
il depotenziamento di alcune centrali idroelettriche che sono state costruite negli ultimi decenni, e quindi il bisogno della Cina di ricorrere di nuovo al carbone.
Esatto, infatti questo è un fenomeno che viene, che gli studiosi, gli scienziati hanno chiamato elevated heat pump, perché è proprio una pompa di calore elevata che va appunto a modificare il profilo verticale della temperatura. E quindi un'altra caratteristica di questo particolato in sospensione è che appunto si condensa, cioè nel senso, non so se vi ricordate la famosa storia delle Olimpiadi di Pechino, cosa fecero per non far piovere durante le Olimpiadi, no? Che bombardarono le nubi con dei nuclei di argento, una cosa del genere, per fare in modo tale che le nubi scaricassero prima di arrivare sopra Pechino, perché...
Sì, semplicemente se io metto del particolato nell'aria, l'acqua si condensa attorno a quel particolato, crea la gocciolina, per piovere effettivamente c'è bisogno di una certa quantità di polveri, tant'è vero che quando arrivano le polveri del Sahara spesso piovono,
esatto,
appunto piove questa fanghiglia.
E quindi abbiamo descritto due degli effetti che producono dal punto di vista climatico queste particelle e gli altri, che sono quelli diretti, ovvero assorbono la radiazione solare, quindi cambiano il profilo verticale appunto della temperatura, che aumenta salendo di quota. E invece il famoso effetto, il cosiddetto effetto indiretto, è proprio quello invece di interagire con le nubi, interagire con le masse d'aria umide, producendo appunto precipitazioni che altrimenti non ci sarebbero state. Quindi diciamo che questo tipo di stime, se noi andiamo a vedere, no, l'impatto dei gas serra, dell'ozono sul clima, ognuno di questi composti è caratterizzato da un valore medio e da un'incertezza, che viene ogni anno stimata dall'IPCC, che è l'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è l'organizzazione intergovernativa che monitora il clima. Se andiamo a vedere le barre di incertezza che caratterizzano gli aerosol, sono del 150%, ok? Quindi è praticamente un 1, ad oggi viene considerato uno proprio dei buchi di conoscenza per andare un po' a capire bene quali sono i meccanismi che regolano il clima. Quello che ad oggi si fa è ad osservare in alcune zone, come appunto la circolazione monsonica, che è caratterizzata da appunto periodi di piovosità per millenni, sempre nello stesso periodo, appunto si è andata a vedere quale potrebbe essere l'influenza su questi fenomeni che noi conosciamo bene, e pare che appunto la presenza di queste particelle rivesta un ruolo preponderante nel cambiamento di questi movimento di queste masse d'aria.
Ok, beh, ricordiamo anche che fenomeni simili sono accaduti per esempio con gli incendi in California, che
in Australia anche.
E in Australia anche.
Questa estate, sì.
Quest'inverno,
sì,
la loro estate. Invece in California succede ormai puntualmente tutte le estati che si formano queste enormi nuvole. Peraltro, per quel che riguarda invece gli incendi che ci sono stati in Canada, un altro problema è che tutto quel particolato poi si è depositato sulle nevi,
certo, cambiando l'albedo,
nevi dei ghiacciai, cambiando l'albedo, quindi diciamo che è diventato più nero il ghiaccio,
e quindi ha assorbito più radiazione solare,
si è squagliato di più.
Esattamente, favorisce lo scioglimento dei ghiacciai,
perché ricordiamo che il bianco riflette, il nero assorbe, però sfina. Però sì, almeno il pianeta Terra sembra meno grasso.
Pure la calotta polare.
Allora, la calotta polare, allora forse è un effetto semplicemente del nero, non è una questione che si sta squagliando veramente, sembra semplicemente più secco. Va bene, abbiamo detto abbastanza cazzate, direi. Adesso abbiamo in programma di sentire una compagna per parlare del Parco della Niene, di cosa sta succedendo da quelle parti, quindi se ci date un secondo la andiamo a contattare, e quindi vi lasciamo con un pochino di musica e ci risentiamo fra poco con la corrispondenza.
Thank you.
E andiamo a sfumare Chris Cornell. Ci dispiace di dover appunto sfumare questo bel pezzo di Chris Cornell, però siamo riusciti a entrare in contatto con una compagna da quel del Parco dell'Aniene. Pronto, ci senti?
Ciao, ciao a tutti e tutte.
Allora, senti, mi avevi anticipato che il Comune di Roma sta dando in affido a una serie di aziende multifunzionali, c'è un bando per questa cosa, una serie di parchi dell'agro romano, quindi come al solito l'agro romano è considerata un qualcosa di improduttivo e la si dà in affido a delle aziende, insomma. Porcate del genere già erano state fatte in tempi non sospetti, ricordiamo una serie di cose, palestre o altri impianti che sono stati costruiti in svariati parchetti, perché poi appunto questa azienda ti dà la garanzia di costruire un piccolo recintino, magari un'area cani, e poi hai dato in affido una zona del demanio a un'azienda che ci ha costruito sopra un'azienda. E per quel che riguarda invece questo bando, di che cosa stiamo parlando?
Allora, praticamente il Comune di Roma ad ottobre ha fatto questo bando, appunto, che si chiama, cioè praticamente questo bando dovrebbe andare a recuperare, sarebbe un recupero produttivo dell'agro romano, e come dicevi tu, c'è questo bando vuole assegnare questi terreni a queste aziende multifunzionali, che è un modo carino per dire appunto che si intende privatizzare quelli che sono dei beni comuni. Viene diciamo detto che queste aree, che sono appunto la Valle dell'Aniene, Colle Monfortani e la Marcigliana, sono delle zone appunto degradate, quando ad esempio per la Valle dell'Aniene ovviamente questo non è vero, perché c'è il presidio appunto del CSO alla Torre, che è lì da 30 anni e che comunque cura il parco e utilizza il parco per tutte le sue attività, che ovviamente sono attività che cercano appunto di coinvolgere la cittadinanza e appunto insieme per l'Aniene, che invece è in gestione quella che è la casa del parco.
Ma appunto stai dicendo che
noi quello che abbiamo fatto in questo momento è semplicemente informare appunto la cittadinanza di quello che stava avvenendo nella Valle dell'Aniene, con un'assemblea pubblica che si è svolta il 14 gennaio e ha visto la partecipazione di più di 500 persone. E è stata messa online una petizione che tutti e tutte potete firmare, e inoltre è stata costruita una rete, che è appunto una rete che mira alla tutela della riserva dell'Aniene.
Però aspetta un secondo, ci potresti far capire meglio qual è il problema, appunto di che tipo di azienda stiamo parlando? Appunto
non sappiamo, comune... perché essendo un bando, ovviamente questo bando scadrà il 25 gennaio, quindi si pensa che comunque siano delle aziende che poi lì non abbiamo idea di quali siano, poi chi risponderà a questo bando non si sa. Visto che ancora non è scaduto e la scadenza sarà appunto il 25 gennaio, sono comunque delle aziende che dovrebbero essere delle aziende che si occupano appunto di agricoltura e che sono gestite da persone che hanno meno di 40 anni.
Ok, però appunto la truffa potrebbe essere come quando i casali del parco lì vicino, appunto Casale Alba 1, la storia di Casale Alba 1, che doveva essere appunto salvato dal degrado, ma l'idea era di trasformarlo in una pizzeria.
Esatto, quindi appunto il timore è anche che si ripeta una situazione del genere, cioè che poi alla fine queste aziende agricole e questo bando in realtà miri più appunto a quelli che sono i casali che esistono all'interno del parco.
Ok, per realizzare qualcosa.
Esatto, comunque appunto come dicevo prima, il tentativo che sembra evidente è quello che si sta cercando di sottrarre l'ennesimo bene pubblico alla cittadinanza per renderlo un bene privato e soprattutto messo a profitto.
Va bene, quindi appunto, a parte sì la petizione eccetera eccetera, ma avete iniziative in programma? Ci hai detto che c'è stato,
allora,
il 14 un'assemblea pubblica.
La nostra intenzione è comunque quella di continuare a monitorare questa situazione e sicuramente creare delle altre occasioni per informare tutte e tutti di quello che sta, insomma, avvenendo. Poi ovviamente questa cosa anche per noi è arrivata come, diciamo, è arrivata come arrivano tutti questi bandi, è arrivata come una bomba, e quindi anche noi stiamo cercando di capire come muoverci.
Ok, va bene, quindi non avete iniziative in programma?
No, per il momento non ho, non aspettiamo che, insomma,
okay,
questo,
il 25 questo sapremo
bando,
di più, quindi...
aspettiamo questo 25 gennaio e aspettiamo soprattutto di capire il Comune di Roma come si muoverà.
Quindi 3 giorni, ma magari già lunedì prossimo avremo notizie un po' più precise, probabilmente.
Esatto.
Va bene, allora se non hai altro da aggiungere, io appunto ti darei appuntamento a una prossima corrispondenza, così magari parleremo un pochino più nel dettaglio della questione.
Va bene. Ringrazio per lo spazio e comunque invito tutti e tutte a seguire quello che sta succedendo in questo caso nella Valle dell'Agnene.
Va bene, grazie mille.
Arrivederci. Ciao.
entriamo in voce. Questo, siamo in chiusura della puntata di Impatto di oggi. Ricordiamo che Impatto è la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Oggi abbiamo parlato di polveri sottili e ultrasottili, quindi PM10 e PM2,5. Speriamo di essere stati abbastanza comprensibili.
Chiari.
Comprensibili e chiari. Comunque fateci sapere, in caso potete scriverci a impatto@ondarossa.info. E per la trasmissione di oggi direi che è più o meno tutto. Non so se vogliamo aggiungere qualcosa. No, va bene, quindi siamo saluti. Ricordiamo che abbiamo parlato anche del Parco dell'Aniene e che probabilmente andremo a parlarne anche nelle prossime trasmissioni, qualora da questo bando di affido venga fuori qualche tipo di magagna, qualche tipo di speculazione. Se non ne sentirete parlare, evidentemente sarà perché è andato tutto bene. Speriamo che non se ne debba più sentire parlare, ma non credo. Invece, per quel che riguarda questi appuntamenti sull'inquinamento, abbiamo parlato di gas serra, abbiamo parlato di ossidi d'azoto, oggi abbiamo parlato di particolato. Di cosa possiamo parlare ancora? Magari la prossima volta potremo parlare un pochino di agricoltura.
Ok, quindi di tutto ciò che viene emesso e sparpagliato nel terreno durante le pratiche agricole, allevamento, sì. Diciamo che comprende un po' delle cose che già abbiamo spiegato, ma magari le declina in una maniera leggermente differente.
Sì, insomma, abbiamo parlato di aziende, abbiamo parlato appunto di grosse fonti di emissione, abbiamo parlato di città, quindi le emissioni dal punto di vista urbano, abbiamo parlato anche di piccoli paesini addirittura, però appunto dell'agricoltura non ne abbiamo parlato, ma un gran parte delle emissioni in atmosfera provengono dall'agricoltura, quindi
quasi
forse,
la metà.
Quasi la metà, quindi forse un qualche chiacchiera è meglio spendercela. E quindi questo per quel che riguarderà una qualche prossima trasmissione, non vi sappiamo dire esattamente quando,
accadrà
entro le prossime settimane. Comunque per ora da Impatto è veramente tutto. Salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Adesso è veramente tutto.
Ciao.